Bene, miei cari, vi saluto nel nome del Signore, ancora una volta. Adesso vogliamo dare spazio alla parola del nostro Signore, vogliamo avere degli orecchi aperti e per ricevere quello che Dio ha da dirci questo pomeriggio. Un giorno un famoso componista e dirigente di orchestra, si dice orchestra, giusto? E fu intervistato e gli fu fatta la domanda: quale strumento nell'orchestra sia l'strumento meno favorevole? Ecco. Con un sorriso in faccia e senza aspettare, rispose subito, dicendo: il secondo violino. Tutti vogliono suonare il primo violino, che sarebbe il violino principale, ma nessuno ha lo stesso interesse per il secondo violino. Tutti desiderano la posizione del primo violinista, ma nessuno capisce l'importanza del secondo violinista. In verità, gli orchestri più famosi del mondo sono quelli che hanno i secondi violinisti più bravi del mondo, perché senza i secondi violinisti non c'è armonia. Cari fratelli, cari amici, in verità è proprio così anche nella nostra vita, di ognuno di noi. Tutti noi vogliamo essere il primo violinista della nostra vita. Ma se non capiamo l'importanza del secondo violinista, viviamo una vita senza armonia. E oggi Dio stesso ci farà vedere che per avere armonia nella nostra vita, in famiglia, armonia in chiesa, tra fratelli e sorelle, armonia anche nel matrimonio, bisogna combattere. Il titolo che ho dato appunto al messaggio di oggi è Combatto, l'atleta cristiano. E il testo base lo troviamo in 1 Corinzi 9, 24 a 27. Qui ho fatto uno sbaglio. Leggiamolo insieme. Vogliamo leggerlo dal verso 24. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli che lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotta pugilato, ma non come chi batte all'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato ad altri, io stesso sia squalificato. Di solito questo brano della Bibbia viene predicato per sottolineare che la vera fede è in Cristo ed è una corsa, un combattimento, e che quindi è normale che avremo degli ostacoli nella nostra vita, quali debbono però anche essere combattuti per fede. Però tralasciamo il vero motivo di questo insegnamento se non consideriamo il contesto. E vedremo, miei cari, che in realtà il combattimento, la corsa di cui Paolo parla, è contro di noi stessi, contro la nostra carne in certe situazioni della nostra vita, specialmente nei confronti dei nostri cari, quando si creano opinioni differenti, in famiglia, tra fratelli, e anche in chiesa. Voglio dare l'enfasi su due punti principali oggi pomeriggio. Tre punti, scusate. Il primo punto che vogliamo vedere è il pericolo di peccare contro Cristo volendo rimanere nel proprio diritto. Forse non potete ancora seguirmi e capire come mai questo discorso ha a che fare con il testo che abbiamo scelto, ma lo vedremo adesso in avanti. Allora, il primo punto, il pericolo di peccare contro Cristo volendo rimanere nei propri o nel proprio diritto. Secondo punto, il pericolo di ostacolare l'opera di Cristo volendo seguire i propri diritti. E terzo punto, la libertà in Cristo, servendo tutti, combattendo contro se stesso. Entriamo nel primo punto, il pericolo di peccare contro Cristo volendo rimanere nel proprio diritto. Sapete, miei cari, chi ha accettato Cristo come personale salvatore ha ricevuto da parte di Dio alcuni diritti. Lo sapevate questo? Che abbiamo ricevuto dei diritti? E uno di questi diritti è quello di essere, per esempio, di essere diventati figli di Dio. Questo lo leggiamo in Giovanni, capitolo 1, verso 12. Qui leggiamo: ma tutti quelli che hanno ricevuto Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Un altro diritto che abbiamo ricevuto è quello che non necessitiamo la circoncisione come gli ebrei all'epoca per essere puri davanti a Dio. In Galati 5, verso 6 leggiamo: infatti in Cristo Gesù non ha valore nella circoncisione, nell'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Abbiamo il diritto di chiamarci santi. Prima di Pietro 1, verso 15. Ma come colui che vi ha chiamati santi è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta. Ma la domanda: abbiamo il diritto di mangiare carne sacrificata agli idoli? Siamo sicuri? Vedremo cosa dice il testo oggi. Bene, miei cari, questa domanda è il motivo per cui in realtà Paolo fa questo esempio dell'atleta cristiano, colui che combatte. Ecco per cui, il motivo per cui lui fa questo esempio. Tutto il discorso in realtà inizia nel capitolo 8 di Prima Corinzi, che porta a galla un problema tra i credenti di quella chiesa: la carne sacrificata agli idoli. E per via di questa tematica nella chiesa, sapete cosa succede? Secondo voi cosa succede? Discordia? Separazioni? Separazione? Si creano due gruppi. Il primo gruppo è quello che non vede il problema perché ha la conoscenza biblica, sapendo che in realtà siamo stati liberati e possiamo accostarci anche alla carne sacrificata agli idoli. E il secondo gruppo invece è quello che sì, hanno accettato Cristo, ma sono i più deboli e sentono ancora il peso nella loro coscienza quando vedono mangiare carne sacrificata agli idoli. Questi due gruppi abbiamo, ecco perché Paolo adesso parla di questo combattimento. E magari quante volte ci troviamo anche noi davanti a simili situazioni nella nostra vita, nella vita matrimoniale, nella vita tra fratelli, in chiesa, tra le nostre righe. Probabilmente non sarà la carne sacrificata agli idoli che ci separa, ma viviamo ogni giorno nel rischio, nel pericolo di poterci separare l'un dall'altro per le nostre proprie conoscenze, sapete questo? Per quello che io penso, ma non per quello che dice la scrittura. Ma guardiamo un attimo cosa dice Paolo nel capitolo 8, verso 1 di Corinzi, per quanto riguarda questo tema, la carne sacrificata. Quando la carne è sacrificata agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Cosa possiamo dire, miei cari, in questi due righi? Cosa vi posso dire? Ci sono due modi di poter interagire quando si creano due opinioni differenti nella vita matrimoniale, in famiglia, tra fratelli, nella chiesa e in qualsiasi campo della nostra vita, anche sul campo di lavoro. Ci sono due modi di poter interagire. Il primo modo è quello che facciamo valere la nostra conoscenza, quello che noi conosciamo. Paolo dice che la conoscenza gonfia. Tante volte abbiamo conoscenza in alcuni campi della fede, conoscenza in alcuni campi della nostra vita. Conosciamo, sappiamo e pensiamo, appunto, perché sappiamo e conosciamo di dover interagire perché è il nostro diritto. È il nostro diritto. Ma dimentichiamo che pur avendo il diritto secondo l'insegnamento biblico, c'è qualcosa che va oltre alla conoscenza, oltre al nostro diritto. Sapete qual è questa? Quella cosa è l'amore che edifica, dice Paolo. L'amore che edifica. L'esempio per eccellenza è Cristo stesso. Diamo un'occhiata a Cristo. Secondo voi aveva tutto il diritto di abbandonarci? Gesù aveva tutto il diritto di abbandonarci? Cosa pensate? Sì o no? Sì. Ma non l'ha fatto. Filippesi 2, 5 a 7, leggiamo: abbiamo in voi lo stesso sentimento, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, cioè non considerò rimanere nel suo proprio diritto, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Magari, se non iniziamo a capire che esistono delle norme che regolano la nostra corsa cristiana e continuiamo a vivere facendo valere sempre i nostri diritti come cristiani, vogliamo far sempre valere i nostri diritti, la nostra conoscenza, pur essendo nel diritto, senza avere amore per i più deboli in mezzo a noi, rischiamo di peccare contro Cristo. 1 Corinzi 8, 11 a 12, Paolo si rivolge adesso a coloro che hanno la conoscenza, coloro che sanno e dicono: no, no, ma non c'è problema, tanto la carne è sacrificata, i dei non esistono, i dei. Allora di chi viene questa carne? Di un solo Dio. È del nostro Dio quella carne. Quindi mangiamo. E a questi adesso Paolo parla e dice: così per la tua conoscenza è danneggiato il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Ora peccando in tal modo contro i fratelli, ferendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro Cristo. Miei cari, sapete che quando noi a volte rimaniamo nei nostri diritti, pur avendo diritto, possiamo peccare contro Cristo quando danneggiamo la coscienza di coloro che sono più deboli di noi. Cari fratelli e care sorelle, non è proprio così che a volte ci comportiamo, ferendo la coscienza del debole, facendo valere i nostri diritti, volendo essere il primo violino, rompendo l'armonia in famiglia e nelle chiese. Perché non vogliamo abbandonare i nostri pensieri, i nostri diritti. Vogliamo far valere i nostri diritti. Vogliamo essere il primo violino. In Galati 5, verso 1, leggiamo: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Tante volte, per via del fatto di voler rimanere nel proprio diritto, ci lasciamo porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù, peccando contro colui che ci ha liberati. E non solo nei confronti di nostro fratello e di nostra sorella, di nostra moglie e di nostro marito, ma soprattutto contro Cristo direttamente. Perché quel fratello, quella sorella che è più debole, per via del mezzo del sangue di Cristo, ormai appartiene anche a Cristo, al corpo di Cristo. Quindi occorre di poter peccare contro Cristo quando noi vogliamo rimanere nei nostri diritti, rimaniamo saldi e fermi senza avere amore nei confronti dei nostri cari. Il secondo punto, il pericolo di ostacolare l'opera di Cristo volendo seguire i propri diritti. Magari un padre di famiglia ha diritto, dopo aver lavorato 8 ore, di riposarsi. Adesso chiedo ai padri. Padri, cosa dicono? Si può avere diritto dopo 8 ore di lavoro di potersi riposare? Siamo sinceri. Siamo sinceri. Ecco, io a volte mi sento, e sono sincero con voi, di avere diritto di, dopo il lavoro, di tornare a casa e di andare a dormire per un quarto d'ora, 20 minuti o anche mezz'ora. Una mamma con 3 figli in casa ha il diritto di potersi riposare? Adesso le mamme, non le sento? Sì! Le mamme, ho detto, eh? Lo so perché dico le mamme, io lo so perché. L'avete diritto, giusto? Vi sentite anche nel vostro diritto dopo aver faticato? Un Paolo che ha fondato la Chiesa in Corinto e vive completamente servendo Dio, andando in missione, hai diritto dell'appoggio finanziario dei fratelli? Umanamente parlando, hai diritto sì o no? Sì! Sì, in tutti e tre casi diremmo sì, abbiamo il nostro diritto. E magari in tanti casi, in tante situazioni della nostra vita, abbiamo il nostro diritto e abbiamo anche ragione. Infatti in 1 Corinzi 9, verso 7, Paolo dice: chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge? Ovvio, miei cari, fatico, faccio un grande lavoro e poi non ho il diritto di prendere quella mela. Va contro la nostra natura. Mi cari, Paolo mette in chiaro che in tante occasioni della nostra vita abbiamo i nostri diritti, umanamente parlando. Però diamo anche un'occhiata al comportamento di Paolo per quanto riguarda al suo diritto. Perché in 1 Corinzi 9, verso 12 dice: se altri hanno questo diritto su di voi, non lo abbiamo noi molto di più? Ma non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi, sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Paolo ha il diritto di essere, sì, mantenuto, dico così, della propria chiesa che lui ha praticamente fondato. Ma dice: no, non ho bisogno, non voglio. Sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Cara Chiesa, cari amici, se è vero ci sono situazioni nella nostra vita dove, pur avendo diritto, pur avendo ragione, la Bibbia ci chiama a sopportare per non ostacolare il Vangelo di Cristo. Purtroppo può succedere che se ne facciamo uso del nostro diritto, ostacoliamo l'Evangelo di Cristo. Sapevi questo? Nell'ambito matrimoniale succede che i nostri diritti non vengono approvati dal nostro partner. Succedono queste situazioni? Che tu senti un diritto, devo andare a letto, ma il tuo partner non lo approva. Esso è uguale, maschio o femmina. In chiesa può succedere che i nostri diritti non vengono approvati dai nostri fratelli. E la mia domanda è: quando arriviamo a tal punto, come ci comportiamo? Rimaniamo nei nostri diritti? Paolo dice in 1 Corinzi 9, verso 12, la seconda parte, che abbiamo già letto: ma non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi, sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo. Sapete cosa sta dicendo Paolo? Paolo preferisce essere il secondo violino affinché l'armonia in Cristo non si rompe. Preferisce sopportare anziché insistere per il proprio diritto. Preferisce l'amore edificante anziché la conoscenza. Preferisce sopportare per non ostacolare l'Evangelo di Cristo. Combatte, sapete contro chi? Contro se stesso, contro la sua carne. Seconda Corinzi 6, verso 13. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come ai figli, allargate il cuore anche voi. Magari riusciamo a allargare il cuore nei confronti dei nostri fratelli, anche quando arriviamo a un nostro limite, anche quando siamo nel diritto, abbiamo dei diritti. Riusciamo ad allargare il nostro cuore? Magari oggi Dio ci invita ad allargare i nostri cuori nei confronti di chi è debole, nei confronti di tua moglie, nei confronti di tuo marito, di tuo fratello e di tua sorella, nei confronti di tutti quelli che ti sono vicino, affinché l'Evangelo non viene ostacolato. Riesci tu ad allargare il tuo cuore per l'Evangelo di Dio? e di non rimanere saldo nei tuoi propri diritti? E per fare questo bisogna essere pronti a sopportare, ovvero portare il peso dell'altro. Sai questo? Paolo dice: io sopporto. Ma cosa sopporti, Paolo? Porto anche le vostre pesi, i vostri pesi porto. Galati 6, verso 2. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Una domanda: qual è la legge di Cristo? Amatevi, ecco. Amatevi gli uni e gli altri. Magari questo è un comandamento di Dio. In 1 Corinzi 9, 19 a 23, Paolo dice queste parole: poiché pur essendo libero da tutti, allora Paolo dice: io sono libero da tutti, mi sono fatto servo però di tutti. E adesso ascoltate cosa ha fatto: per guadagnare il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo, per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge. Per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza la legge mi sono fatto come se fossi senza la legge, pur essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo. Per guadagnare quelli che sono senza la legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo, alla fine di essere partecipe insieme ad altri. Magari vedete che certo che possiamo discutere se la carne la possiamo mangiare sacrificata oppure no. Ma secondo voi, se oggi io o noi faremmo una discussione, si creerebbero dei gruppi? Sì o no?
Sì.
100%. Il 100%. E l'invito di Paolo è di non insistere. Secondo voi perché le chiese si separano? Perché vogliamo insistere a rimanere nei nostri diritti. Ma dimentichiamo che Gesù stesso, colui che era seduto sul suo trono nel cielo, che aveva il diritto di rimanere lì, non si aggrappò al suo diritto, ma lo lasciò. Sapete perché? Perché ti ama, perché mi ama, perché ci ama. E Dio vuole che noi camminiamo e ci incamminiamo su questa via, nella via dell'amore, anche quando ci sono delle opinioni differenti. Il terzo punto, ecco, è appunto la libertà in Cristo, servendo tutti, combattendo contro se stesso. Paolo dice: sono libero da tutti, ma mi sono fatto servo di tutti, mi sono fatto ogni cosa a tutti e faccio tutto per il Vangelo. Miei cari, umanamente parlando, vi direi: Paolo è pazzo. Paolo è pazzo. Io sono libero e devo diventare servo. Questa idea non corrisponde alla norma dell'essere umano. Non corrisponde alla nostra norma. Non è normale in questo mondo. Ed è vero, questo comportamento non è normale. È qualcosa di divino. Questo comportamento è qualcosa di divino. Abbiamo letto in Filippesi 2, 5, 7. Voglio rileggerlo affinché ci stanchiamo, affinché finalmente capiamo quello che Gesù ha fatto per noi. Abbiate voi lo stesso sentimento. L'invito di Paolo è di avere lo stesso sentimento, la stessa mente come Cristo, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, non si aggrappò al suo diritto a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. L'invito che oggi Dio ci fa è: di diventare servi, miei cari. Non perfezioni, per, come si dice, perfezionisti, giusto? Professionisti, bravo, ancora meglio. Mi piace ancora meglio quella parola. A volte noi vogliamo essere dei professionisti e vediamo un peccato di un fratello, anziché di rialzarlo con amore, puntiamo il dito. Questo non è da Dio, miei cari. Questo non è voluto da Dio. Paolo dice, amatevi. Certo, se un fratello pecca e io lo vedo, ho il diritto di andare al fratello, sì o no? Perché ho il diritto?
Perché lo amo.
Perché è salvato, perché appartiene al corpo di Cristo e noi siamo uniti, siamo uno in Cristo. Ma il diritto non ci dà la libertà di trattarlo come vogliamo noi. Il diritto non ci dà la libertà di prendere la Bibbia e, scusatemi se lo dico, sbatterlo in faccia. A volte proprio così ci comportiamo. E poi ci meravigliamo quando le chiese, quando le famiglie, quando i nostri incontri si dividono in due. In Efesini 5, verso 1, leggiamo: siate dunque imitatori di Dio come figli amati. Essere cristiano significa incamminarsi nelle orme di Cristo. Paolo ha conosciuto Cristo e prima di conoscere Cristo perseguitava la Chiesa, miei cari. Da un perseguitore è diventato un perseguitato. Da un uomo libero è diventato un servo di tutti. Da uno che ha dei diritti è diventato uno che edifica nell'amore, combattendo non contro il fratello, combattendo contro se stesso, pronto a fare tutto per l'Evangelo. Sei tu pronto? Sei tu pronta a fare tutto per l'Evangelo? La domanda che Dio oggi ci fa è proprio questo. Siamo pronti di fare tutto per l'Evangelo? Magari forse siamo figli di Dio, forse abbiamo accettato Cristo, però sono sicuro che non sempre siamo pronti a fare tutto per il Signore. Se un fratello ha peccato contro di te e tu hai un rancore dentro di te, sei pronto per l'amore in Cristo, per l'Evangelo, per la testimonianza di perdonarlo? Amen? Però è sempre così facile. Ecco perché è un combattimento, capite? Perché non è facile. È un combattimento perché non appartiene alla nostra natura vecchia. Però noi dimentichiamo che abbiamo una nuova natura. Sei pronto a fare tutto per l'Evangelo? Tutto per Cristo? Sei fino al tal punto di cancellare tutti i tuoi diritti? Sei pronto di cancellare tutti i tuoi diritti? Secondo voi, se cancellassimo tutti i nostri diritti per l'amore verso il prossimo, ci sarebbero delle divisioni? No, perché ci sacrifichiamo come Cristo l'ha fatto. Lui ha cancellato tutti i suoi diritti, pur essendo in forma di Dio. Sei pronto a non mangiare carne sacrificata davanti a chi è scandalo? Sei pronto a rinunciare a te stesso? Sei pronto ad essere il secondo violino nell'orchestra per dare armonia, per non ostacolare l'Evangelo? Sei pronto di combattere contro te stesso? Eccomi, cari, dopo aver chiarito queste cose, ora possiamo avvicinarci al testo 1 Corinzi 9, 24 a 27. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E quelli che fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una corona incorruttibile. E quindi corro così, non in modo incerto, lotta a pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Forse adesso abbiamo un concetto più sano, diciamo. Mio caro, mia cara, sappi che la decisione per Cristo contemporaneamente è la decisione contro te stesso. Se noi abbiamo preso la decisione per Cristo, abbiamo preso anche la decisione contro noi stessi. E Paolo ci fa questo esempio per farci capire che bisogna correre sapendo di ottenere premio, ma non un premio corruttibile. Chi corre per il Signore otterrà il premio incorruttibile. Tu ci credi questo? Tu credi in questa verità? Se tu dici amen, allora ti chiedo oggi, e non conosco la tua vita, ti chiedo perché non combatti? Se noi diciamo amen, miei cari, come chiesa, perché non combattiamo contro noi stessi, contro la nostra carne? Sappi che come l'atleta, per ottenere il premio, è temperato in ogni cosa. L'atleta cristiano deve sapere rinunciare alla propria carne, ai propri diritti. Un atleta non mangia tutto. Tu gli dai la cioccolata e lui resiste. Glielo puoi dare in abbondanza, ma lui resiste. Perché, miei cari? Perché ha un traguardo. E noi come credenti, miei cari, abbiamo un traguardo. E quello è di ottenere il premio celeste, un premio incorruttibile. Sapete, l'atleta non si concentra alle cose che non può mangiare per ottenere il premio. L'atleta, pur soffrendo, forse anche sudando, forse anche facendosi male, non perde mai d'occhio il premio, mai. Ti chiedo, può essere che ti sei fermato e non corri più perché stai soffrendo? Forse ti sei fatto male correndo per il Signore? Forse hai subito del torto? Forse è giunta l'ora in cui vuoi fare uso del tuo diritto? Ti voglio incoraggiare. Corre. Corre tenendo lo sguardo verso il premio, verso Cristo Gesù. Lotta a pugilato, ma non come chi batte all'aria. Non batte all'aria per perdere poi anche forza. E così a volte ci comportiamo nella nostra corsa da credenti. Cerchiamo di combattere, sì, perché la Bibbia ci insegna di combattere. Ma contro chi vogliamo combattere? L'ostacolo più grande, noi pensiamo a volte che è Satana, ma l'ostacolo più grande siamo noi stessi. Quando noi non funzioniamo come Dio vuole, Satana non deve per niente interagire, non deve fare niente, niente. Ricordatevi le parole di Paolo a Galati 2, verso 20. Sono stato crocifisso con Cristo. Galati 2, 20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Miei cari, la corsa è contro di noi stessi, il combattimento è contro di noi stessi. Giovanni 3, verso 30. Leggiamo, bisogna che Egli cresce. Ma chi cresce? Gesù in noi. Bisogna che Egli cresce e che io diminuisca. Combattiamo contro di noi stessi. Infatti nel nostro testo, 1 Corinzi 9, 27, Paolo adesso continua dicendo, anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Sapete, leggendo questi versi, penso al corpo di Cristo. Questo corpo santo che fu trattato duramente. Dio che si fece schiavo della propria sua creazione. Infatti in Giovanni 1, verso 10 a 11 leggiamo, Egli era nel mondo, cioè Gesù, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non l'ha conosciuto, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù stesso ci fa e ci mostra la sofferenza che uno va incontro rinunciando a se stesso. Vi potete per un attimo immaginare? Dio ha rinunciato a se stesso, morendo in croce per te, per me. Riflettete un po', Dio, quello che ha fatto te, quello che ha fatto me, quello che ha fatto tutto questo qua, ha rinunciato a se stesso. La sua rinuncia, però, miei cari, unisce milioni di persone a diventare, sapete cosa? Un solo corpo. In Cristo siamo uno. E allo stesso modo, miei cari, dobbiamo trattare il nostro corpo, le nostre passioni, i nostri diritti, duramente come Cristo si è fatto trattare per te e per me. È così che noi stessi dobbiamo trattare. Questo ce lo insegna la Bibbia. Mi caro e mi cara, non so in che situazione ti stai trovando, però Dio, con il messaggio di oggi, ci vuole far capire che sono i nostri diritti che ci non sono i nostri diritti che ci uniscono. Se noi, ognuno di noi, rimane nel suo diritto, noi oggi non saremo qui. Quello che ci unisce è l'amore in Cristo. E Paolo ci incoraggia a rimanere, a combattere nell'amore di Cristo. Ma rimaniamo nell'amore di Cristo fin quando noi combattiamo contro noi stessi. Quando noi molliamo, facciamo valere la nostra carne, i nostri diritti, allora perdiamo il nostro fratello, la nostra sorella, la nostra comunità. Allora si creano delle separazioni. L'amore di Dio invece però edifica e unisce. I nostri diritti ci separano, mentre l'amore di Dio unisce, ma senza combattimento, senza sofferenza, non può esserci amore. E questo lo ha dimostrato Cristo personalmente sulla croce. Ti chiedo, come sono i tuoi rapporti in famiglia, tra tua moglie e te, nell'adunanza, con i fratelli, con i figli? Siamo uniti in Cristo o siamo lontani perché facciamo valere i nostri diritti? Siamo diventati cristiani, ma il nostro diritto pesa molto di più e abbiamo così allontanato i nostri cari. Di oggi ci fa l'invito a dare un'occhiata alla nostra vita, ognuno di noi personalmente. Secondo Corinzi 13, verso 5, Paolo dice: esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Magari non possiamo dire essere cristiani e non avere un combattimento contro noi stessi. Allora avremo veramente un problema. Non dico che noi vinciamo tutti i combattimenti, però chi combatte cade, giusto? Però chi è in Cristo si rialza, perché è Cristo stesso che ci dà la mano. Quindi sì, sbagliamo, però non dobbiamo rimanere nel nostro diritto. Quando il fratello, quando la sorella, contro chi, è uguale chi, pecca contro di te, sbaglia contro di te, allora siamo noi chiamati a non rimanere nel nostro diritto, ma di vivere nell'amore. Di vivere nell'amore. E questo è un combattimento. Paolo, facendo un riassunto della sua vita, in seconda di Timoteo 4, 5 a 8, disse a Timoteo: ma tu, sivigliante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministro. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Sapete, Paolo, ripeto, è stato uno che perseguitava la Chiesa, però è diventato anche l'evangelista più grande di tutti. E questo ci fa capire che dipende da noi. Sì, Gesù, noi dipendiamo da Gesù, però noi abbiamo anche la scelta ogni qualvolta di rimanere nel nostro diritto o di vivere nell'amore. E Paolo ha scelto di vivere nell'amore. Ecco perché Paolo ha raggiunto non so quanti milioni di cuori. Non so quante persone sono convertite per la lettera di Paolo. Credete questo? Io sono convinto che non so quanti milioni sono convertiti. Però perché? Perché lui veramente ha vissuto una vita timorata davanti agli occhi di Dio. Lui veramente aveva un cuore per il Signore. Lui veramente amava con i fatti. E quando uno vive così, ovvio può scrivere una lettera e rimproverare nell'amore, perché è la persona stessa che vive questa realtà. E quindi siamo chiamati a vivere anche noi. Però questa chiamata ha a che fare con un combattimento. E se tu oggi puoi prendere una scelta, puoi rimanere, sei sicuramente un figlio di Dio, non ho dubbi, però possiamo rimanere o nel nostro diritto, o possiamo finalmente incamminarci a camminare nell'amore di Dio per edificare il nostro prossimo, per edificare il nostro marito, la nostra moglie, tutti quelli che si sono vicini. Arrivo alla conclusione. Ai Corinzi, per quanto riguarda il cibo, ritornando al discorso, Paolo disse in 1 Corinzi 8, verso 13: perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, guardate cosa dice Paolo, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Cioè lui non dice non mangio la carne davanti a lui, lui è anche pronto a eliminare questo suo desiderio, questo suo diritto per amore verso il fratello che potrebbe essere scandalizzato. La domanda che ti faccio è: sei pronto di combattere contro la tua carne? Sei pronto a rinunciare a tutto quello che potrebbe danneggiare tuo fratello? Sei pronto? Tutto quello che potrebbe danneggiare la tua sorella, tuo marito, tua moglie e tutti quelli che ti sono vicino? Per non ostacolare l'Evangelo di Cristo, abbandonando la tua conoscenza e i tuoi diritti, servendo tutti. Che Dio ci possa dare la forza, la saggezza di accettare questa verità nel nome di Gesù. Amen.